File 9. Pagina 63. Capitolo 8. Rastrellamento e deportazione degli ebrei, e non solo. Negli anni successivi all'emanazione delle leggi razziali, gli ebrei italiani e romani furono oggetto di vessazioni sempre più pressanti, di diritti calpestati e di emarginazione che condizionarono la loro vita quotidiana. Anche dopo l'occupazione tedesca di Roma, lo stato d'animo della comunità ebraica non era comunque particolarmente allarmato, malgrado la razzia di antichi manoscritti e preziosi oggetti di culto, poi trasportati in Germania, avvenuta il 13 ottobre al Tempio Maggiore. Tant'è che l'allora presidente della comunità, Ugo Foà, riferendosi a quei momenti, scrisse che cominciava a farsi strada nei loro animi la speranza che gli eccessi dei quali, nelle altre terre precedentemente invase dagli eserciti germanici, i loro fratelli erano stati vittime, non avrebbero avuto a ripetersi a Roma. Non si era creduto al pericolo neppure due settimane prima, il 26 settembre 1943, quando l'occhio di Himmler, Herbert Kappler, a Roma sin dal 1939, dette assicurazione che la semplice consegna di 50 kg d'oro costituiva una garanzia per evitare la deportazione di 200 ebrei romani. È noto invece che l'estorsione fu ordita con il preciso intento di ingannare l'intera comunità. Due giorni dopo la consegna dei 50 chili d'oro, il 29 settembre i tedeschi asportarono l'elenco dei contribuenti e il denaro custodito nei locali della comunità. Si ricorda per inciso che nel 1963, sotto il governo di Willy Brandt, la Germania restituì alla comunità di Roma l'oro sottratto nel 1943. Gli eventi precipitarono con l'arrivo nei primi mesi d'ottobre del capitano Theodor Dannecker, uno dei più fedeli e feroci collaboratori di Adolf Eichmann, già comandante del gruppo specializzato in soluzioni finali contro gli ebrei francesi, in particolare per l'organizzazione materiale dei rastrellamenti e per i trasporti. Nel suo compito egli fu facilitato da due fattori: l'accurato censimento degli ebrei romani predisposto dalla Direzione Generale Demografia e Razza del Ministero dell'Interno, con il completo indirizzario preparato dal commissario della questura Gennaro Cappa, e lo stato d'animo collettivo della comunità, non propenso al pessimismo. Alle 5:30 di sabato 16 ottobre, l'ex ghetto, una delle 26 zone in cui la città era stata divisa per i rastrellamenti, le numerose pietre d'inciampo poste per memoria anche a Monteverde, Flaminio, Prati, Ostiense, fanno comprendere l'entità drammatica dell'evento, fu circondato da 365 militari tedeschi, mentre le squadre della milizia repubblichina servivano solamente da supporto logistico. Impossibile partecipazione polizia italiana, in considerazione sua completa inaffidabilità al riguardo, scriveva Kappler nel suo rapporto a Berlino. L'ordine impartito era perentorio: se entro 20 minuti le porte delle abitazioni non fossero state aperte, le truppe le avrebbero sfondate. Donne, uomini, bambini, inabili e malati anche gravi, tutti indistintamente, furono costretti a lasciare le case. Tra i tanti, questo drammatico racconto. Si chiamava Costanza. Abitava al portico d'Ottavia. La mattina del 16 ottobre stava partorendo, assistita dall'ostetrica. Le hanno portate via tutte e due, o tre, nota della redazione. Non sono tornate più. Sergio Terracina alla rivista Shalom. Significativa la figura di Luciano Camerino. Egli fu il più giovane dei deportati di quel giorno e uno dei pochi che sopravvissero e ritornarono dai campi di concentramento. Ma il suo destino doveva compiersi a Firenze, dove morì nel 1966, mentre prestava soccorso volontario agli alluvionati, stroncato da un infarto alla vista del fango che gli riproponeva con violenza lo scenario del campo di sterminio. Berenice. Al portico d'Ottavia furono rastrellati quasi tutti i residenti, mentre per molti correligionari abitanti in altri quartieri fu possibile la fuga, almeno per quel giorno, anche grazie alla cassa di risonanza rappresentata dal telefono. Abbiamo ancora negli occhi la visione degli autocarri fermi agli incroci delle strade, mentre la soldataglia tedesca saliva nelle case ad afferrare la preda umana. Sentiamo ancora il pianto delle donne e le grida dei fanciulli strappati dalle braccia delle madri, scriveva l'avvocato Guido Martuscelli, non ebreo, nel commemorare nel 1946 gli avvocati caduti per la libertà. La Judenaktion terminò alle 2 del pomeriggio. Le persone catturate nell'ex ghetto furono ammassate sotto la palazzina in stile trecentesco, ora sede di uffici comunali. Una testimonianza racconta quei momenti. Ai piedi della palazzina si stende una breve area di scavi, ingombra di ruderi, qualche metro più bassa della strada. Entro questa fossa vennero raccolti gli ebrei e messi in riga ad aspettare il ritorno dei 3-4 camion che facevano la spola tra il ghetto e i luoghi dove era stabilita la prima tappa. Veniva abbassata la sponda destra del camion e si cominciava a fare il carico. I malati, gli impediti, i restii erano stimolati con insulti, urlacci e spintoni, percossi con i calci dei fucili. Un paralitico con la sedia a rotelle venne letteralmente scaraventato sul camion, come un mobile fuori uso su un furgone da trasloco. De Benedetti. È stato osservato che nel testo dell'epigrafe apposta il 16 ottobre 1984 al portico d'Ottavia, alla cui stesura non collaborò alcun membro della comunità, si insiste sulla necessità del perdono e della pacificazione, indicando alla città una modalità del ricordo di segno soprattutto emotivo e circoscritto nell'ambito privato e familiare. Koch e Luna Dei. Per il definitivo riconoscimento, tutti i fermati, compresi quelli rastrellati negli altri quartieri romani, furono portati nel cortile di Palazzo Salviati alla Lungara, allora sede del collegio militare. All'alba di domenica, dopo 30 ore, vennero liberate 252 persone. Come scrisse Kappler nel sintetico dispaccio inviato ad Himmler, furono rilasciati misti, stranieri, incluso un cittadino vaticano, famiglie di matrimoni misti, incluso coniuge ebreo, servitori ariani e subaffittuari. Alle 14.05 di lunedì 18, dal primo binario della stazione Tiburtina, con 28 vagoni piombati, secondo il mattinale della Questura di Roma, i 1.021 ebrei presenti al collegio militare, oltre all'anziano morto per malore durante l'arresto e la donna che alla Tiburtina volle essere caricata sul convoglio insieme ai propri familiari, furono avviati verso Auschwitz-Birkenau. Il binario 1, significativo luogo della memoria, era lo stesso dove il povero ferroviere Michele Bolgia, di notte, cercava di forzare vagoni fermi o in transito per liberare i prigionieri, ed è lo stesso binario dove si ricordano i ferrovieri uccisi alle Ardeatine. Tra gli ebrei ammassati quel tragico lunedì vi erano i 121 studenti delle scuole ebraiche e Mariella Perugia, che aveva partorito il giorno prima un maschietto al collegio militare, con gli altri due figlioletti di 5 e 6 anni. A Theodor Dannecker, reo di non aver obbedito all'ordine di Berlino di rastrellare gli 8.000 ebrei romani, subentrò nel gennaio 1944, come responsabile delle deportazioni ebraiche, Friedrich Bosshammer. Il tragico evento fu, ovviamente, taciuto dagli organi di stampa del regime. Solamente la clandestina L'Italia Libera di Leone Ginzburg, 17 ottobre, e l'Unità Clandestina Edizione Romana, 26 ottobre, informarono la cittadinanza del tragico evento. Delle oltre 1.000 persone deportate quel giorno, 824 furono immediatamente eliminate, 149 uomini e 47 donne furono internati, ma solamente 16, tra cui l'unica donna, Settimia Spizzichino, scomparsa a 79 anni il 4 luglio 2000, furono reduci accertati che riuscirono a ritornare nel 1945 dopo molteplici peripezie. Proprio da quei mesi avvenne un fenomeno collettivo di rimozione nei confronti degli ebrei, degli internati militari e civili che ritornavano a casa. Fenomeno che durò per diversi anni, scriveva Elsa Morante. Presto essi impararono che nessuno voleva ascoltare i loro racconti, cioè che se ne distraesse fin dal principio, e chi li interrompeva ridacchiando, quasi a dirgli: «Fratello, ti compatisco, ma in questo momento ho altro da fare». La ragazza di Via della Reginella, come Georges de Canino la chiamò nel dipinto esposto al Museo Storico della Liberazione, viveva al civico 2 di questa strada prossima al portico d'Ottavia con i genitori, le sorelle Giuditta, una delle più belle ragazze di Roma, bruna, occhi verdi, un sorriso splendido, Ada con la figlioletta Rosanna, le altre sorelle Gentile con la figlia Letizia, mentre l'altra sorella Enrica viveva a Tivoli. Il fratello Pacifico, che viveva altrove in città, venne successivamente arrestato e deportato come lavoratore in miniera di carbone. Quella mattina del 16 ottobre anche il padre Marco riuscì per puro caso a sfuggire all'arresto, così come si salvarono Gentile e la piccola Letizia. All'arrivo a Birkenau, 23 ottobre, la madre Grazia, Ada e la piccola Rosanna vennero subito eliminate, mentre Giuditta morì il 24 luglio 1944. Settimia, Mimma in famiglia, mentre era nel campo di concentramento, invidiava la sorte delle sue familiari uccise appena arrivate, visto che per tutto il periodo venne sottoposta nei campi di Auschwitz e poi a Bergen-Belsen agli esperimenti farmacologici del famigerato dottor Mengele, che le procurarono indicibili sofferenze. Settimia venne liberata il 15 aprile 1945, il giorno del suo compleanno, ma non volle più abitare a Via della Reginella e si trasferì alla Garbatella. Mimma non si isolò a ricordo del dramma personale, familiare, degli orrori dei campi dove fu detenuta. «Io feci una promessa quando ero nel campo. Feci una promessa solenne alle mie 50 compagne, che in molte vennero selezionate e molte morirono di malattie, di stenti. Io mi ribellavo, non sapevo se imprecare Dio o pregarlo. Dicevo: Signore, salvami, salvami, perché io debbo tornare e raccontare». Una missione questa che la impegnò soprattutto nelle scuole romane e italiane, nel libro Testimonianza della sua vicenda, dal rastrellamento alla liberazione. Altra vicenda è quella di Ada Tagliacozzo, bambina di 8 anni. Quella sera di venerdì 15 ottobre Ada andò a dormire dalla nonna Eleonora Sabatello e dallo zio Amedeo, e i nazisti li presero nella casa del portico d'Ottavia e furono uccisi al loro arrivo ad Auschwitz il 23. Mentre il padre Arnaldo fu arrestato il 3 febbraio, deportato da Fossoli e deceduto in luogo e date ignoti, la madre Lina Zarfati sopravvisse. Alcuni anni fa il fratello Fernando, parlando del periodo della guerra in una scuola elementare del Laurentino 38, pensò di interessare i bambini con una storia perché i bambini capiscano, e parlò di Ada, della sua famiglia, dopo aver selezionato 3 bambine scomparse ad Auschwitz. Dato che era parecchio tempo che cercavano un nome da dare alla scuola, tra i 3 nomi scelsero di intitolarla ad Ada. Così è dal 2010. Settimio Calò, piccolo commerciante, abitava al portico d'Ottavia con la moglie Clelia Frascati e i loro 10 figli. Con loro quella notte c'era il figlio della sorella. Ma Settimio uscì di casa all'alba perché, fumatore incallito, aveva avuto una soffiata. La tabaccheria di Monte Savello sarebbe stata rifornita di stecche di sigarette, e così uscì prestissimo per mettersi in coda. Stava ancora in fila a Monte Savello quando i tedeschi salirono le scale del numero 49 di Portico d'Ottavia. Entrarono, portarono via tutta quella gente, sua moglie, i suoi figli, il nipote. Quando Calò fece ritorno, non c'erano che le stanze vuote. Bertoldi. Raccontò diversi anni dopo allo storico Bertoldi in un'osteria del ghetto, dove cercava di annegare nel vino il ricordo di quel suo 16 ottobre. «Me parevo impazzito, me parevo. Non c'era più nessuno. Mi dissero che l'avevano portati via. Mi misi a correre. Non sapevo dove andavo. Mi ritrovai alla Lungara. Stavano tutti là quelli che avevano preso. Mi buttai avanti per andare a consegnarmi pure io. Mi ferma una sentinella italiana. Mi prende per un braccio e dice: «Vattene, amatto. Che non lo sai che ti pigliano anche te se ti vedono? Io non capisco niente. Mi butta a spigne. Quello mi ributta. Mi siedo un poco più là e piango. Ripensando ai propri cari passati tutti per il camino di Auschwitz, Settimio, come Mimma Spizzichino, avrebbe continuamente detto: «A me andò peggio, molto peggio. Ero sopravvissuto». La targa in ricordo di Settimio e del suo dramma familiare è stata inaugurata il 18 ottobre 2010 alla presenza delle più alte autorità regionali, provinciali e comunali, oltre che della comunità ebraica romana. Se il 16 ottobre 1943 rimane nell'immaginario collettivo, nella bibliografia, nelle celebrazioni il giorno del rastrellamento e della deportazione degli ebrei romani effettuati esclusivamente dai nazisti, non bisogna assolutamente dimenticare tutti quelli successivi, eseguiti a seguito di delazioni ed operazioni non solamente dai tedeschi con italiani, ma anche autonomamente da parte della milizia repubblichina e delle SS italiane. In molte pietre d'inciampo apposte nel 2010 e nel 2011 c'è inciso «Arrestato / A da italiani». Elemento storico importante questo, giacché, come affermano le studiose Koch e Lunadei, raramente si mette in evidenza che circa la metà dei 2091 ebrei romani deportati sono stati arrestati ed inoltrati nei campi di sterminio dalla polizia fascista italiana. Solo la razzia del 16 ottobre, infatti, è opera dei nazisti. Il fatto storico è acclarato. Con l'ordinanza numero 5 del 30 novembre 1943, la Repubblica Sociale Italiana ebbe un ruolo di primo piano nella caccia agli ebrei e nella spoliazione dei loro beni, galimi. Particolarmente significativa del dramma vissuto dagli ebrei romani, perseguitati oltre che dall'invasore nazista, dai repubblichini fascisti, è la vicenda di Giorgio Fano, ricordato dall'epigrafe apposta tra via dei Valeri e via di Sant'Erasmo. L'iscrizione fu ideata da Ugo Della Seta, importante esponente della comunità ebraica romana e autore anche del testo delle lapidi alla sinagoga. I figli di Giorgio raccontavano nel 1998 ad Alessandro Portelli: «Mio padre non è mai stato un antifascista. Probabilmente fino al 38 è stato filofascista. Era molto conservatore. Amava moltissimo le uniformi, l'esercito, Esther. Ma quando vennero le leggi razziali, si dovettero consegnare le armi. Mio padre, come ufficiale, aveva la rivoltella e la sciabola, e andando a consegnare la sciabola, la spezzò». Claudio. Sia Giorgio che il suocero facevano parte del comitato esecutivo della comunità ebraica per la raccolta dell'oro richiesto da Kappler. Qualche giorno prima del rastrellamento del 16 ottobre, Giorgio abbandonò la propria abitazione con tutta la famiglia e prese in affitto un appartamento in via Flaminia. Raccontano i figli. Tutti quelli che l'hanno saputo dissero che era pazzo, ma Giorgio aveva intuito che la storia dell'oro sarebbe stata una tragica beffa. Poi la figlia Esther andò a stare da una sua ex maestra, mentre la mamma e il fratello si sistemarono a casa del medico di famiglia e poi in un convento di monache a Monteverde. Giorgio, invece, vagabondò tra numerose camere d'affitto. L'ultimo rifugio in piazza Ottavilla a Monteverde Vecchio fu fatale. Secondo la testimonianza dei figli, egli fu tradito da una delazione, forse da parte di un vicino della casa di via Sant'Erasmo, che aveva riconosciuto alla radio che Giorgio si stava facendo portare da un fattorino all'ultimo rifugio per ascoltare Radio Londra. Sembra che il vicino abbia denunciato ai fascisti il fattorino, che arrestato parlò. Fu così che Giorgio Fano andò alle Fosse Ardeatine, dopo la detenzione a Regina Coeli. Pagina 68.